Questa puntata è dedicata a un film che fece epoca, che continua a sedurre l'immaginario collettivo. King Kong, film prodotto nel 1933 da una piccola casa indipendente come la RKO, ha finito per rappresentare un vero e proprio archetipo cinematografico continuamente riplasmato nel corso del tempo. Pensiamo solo alle versioni più recenti di Guillermin, quella del 76, o quella di Peter Jackson del 2005, fino ad arrivare a Kong Skull Island, in programmazione nelle sale proprio in questi giorni. Il film originale, realizzato dalla fiatata coppia di registi e produttori Cooper e Shetzak, è quello che in qualche modo è riuscito ad esplicitare e rendere manifesto proprio quel concetto di cineanimalità a cui facevo riferimento nella puntata introduttiva. Se infatti l'animalità che ci costituisce ha finito per assumere una dimensione discorsiva che trova realizzazione nel racconto, il cinema ha mediato questa disposizione narrativa servendosi di immagini in movimento. King Kong in questo senso produce nello spettatore quella vertigine che è la risultante della continua negoziazione tra l'animalità compromessa dell'uomo, percepita come mancanza, e la sua razionalità tecnocratica vissuta come alienante. Il film sembra mettere in questione proprio la posizione dell'uomo nel mondo. Dove si può collocare, questa è la domanda implicita del film, l'umanità, ormai emancipata dall'animalità e non più schiava della natura, sulla sommità del grattacielo dove la grande scimmia viene sacrificata sull'altare del progresso e della tecnologia, oppure nell'abitacolo del piccolo aereo da combattimento che si avventa sulla creatura primordiale nella sequenza finale che diviene il vero e proprio incipit del film. Il film è diviso in due blocchi narrativi che si rispecchiano continuamente uno nell'altro. Nel primo, ambientato su un'isola che preserva la vita di una piccola comunità primitiva, emerge la visione documentaristica del cinema come protesi neocolonialista. La troupe cinematografica attrezzata a registrare una realtà insolita per il mondo occidentale come quella dei selvaggi nativi, in realtà è più interessata a catturare Kong, la divinità primordiale a cui gli indigeni sacrificano vittime umane, trasformandosi in una vera e propria milizia, in una squadra d'assalto dotata di macchine da presa e micidiali armi chimiche. Nel secondo blocco, ambientato a New York, epitome della grande metropoli occidentale, Kong si trasforma in King Kong. La grande scimmia cioè diventa lo spettacolo dell'animale, producendo continue fratture in tutti quei luoghi deputati alla ritualità sociale della grande città: il teatro, la metropolitana, le strade affollate, i nuclei familiari, la folla. L'aereo che lo abbatte sulla cima del grattacielo rappresenta allora la funzione pacificatrice della guerra giusta, quella guerra civile e umanitaria che Derrida ha definito guerra alla pietà. Kong sceglie di morire e il suo gigantesco cadavere, che occupa il cuore nevralgico della metropoli, le sue strade trafficate e brulicanti di gente, rappresenta il rimosso animale che riaffiora ogni volta che la macchinalità dello spettacolo e della guerra diventa il fondamento ideologico del dominio e dello sfruttamento. Concludendo, si può dire che King Kong rappresenta una macchinazione che esibisce lo spettacolo dell'animale consumato dalla civiltà industriale. King Kong è il prototipo del cine animale in cui viene negoziata l'animalità dell'uomo con la sua razionalità tecnocratica, esibendo la sua natura primordiale sotto le luci della ribalta dei teatri di Broadway o sulla cima dell'Empire State Building. La grande scimmia rivela lo spettacolo della civiltà come alternativa immaginaria alla realtà critica delle società del capitalismo avanzato, in cui la morte è costruzione e organizzazione politica della società.